Atti capitolo 2 e leggiamo versetto 1 per adesso. Ok, Atti capitolo 2, versetto 1. Atti 2, 1. E come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E anche noi, no? In questo giorno di Pentecoste, siamo tutti uniti, magari con una sola mente, ok? Nello stesso luogo, per comprendere meglio cosa significhi per noi oggi quel giorno di quasi 2000 anni fa. Perché Pentecoste è importante per noi? Perché dobbiamo essere riuniti con una stessa mente, con una sola mente, in un solo posto, nello stesso luogo, per qualche motivo? Se ricordate, quando è venuto fratello Lawrence, John Lawrence, quello del capo dell'agenzia missionaria che lavora con gli ebrei principalmente, no? Lui ha spiegato un po' la Pentecoste, no? Pentecoste era il nome greco di una festa conosciuta nell'Antico Testamento come festa della settimana, ok? La parola greca per questa festa antica ebraica, o Shavuot. Ed ecco perché in Atti 2, capitolo 2, versetto 5, dice: ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo, perché sono venuti per celebrare o festeggiare questa festa ebraica, la settimana, la festa delle settimane, perché era la parola greca per una festa ebraica. Quindi Gerusalemme era strapiena di uomini giudei per questo motivo. La parola Pentecoste significa 50 e si riferisce ai 50 giorni trascorsi dalla Pasqua. Quindi succedeva 50 giorni dopo la Pasqua, questa festa delle settimane. E per quanto riguarda, diciamo, il nostro discorso, dirò che il giorno di Pentecoste era il 50° giorno dopo che, sto citando, la nostra Pasqua, infatti, Cristo, è stato immolato per noi. Quindi noi oggi stiamo festeggiando i 50 giorni dopo che Cristo, l'unico sacrificio, l'ultimo sacrificio, il sacrificio finale, fu immolato per noi. Quindi giorno della Pentecoste nel senso cristiano, no? Per quanto riguarda la Chiesa, e vuol dire cosa è successo 50 giorni dopo che Cristo è stato crocifisso, sepolto e risorto. Così dice, no? E ora volevo darvi un brevissimo riassunto di quei 50 giorni dopo che Cristo è stato immolato o crocifisso. E si trovano in Atti 1, quindi leggiamo dal versetto 3, dal versetto 12. Atti 1, 3. Ed essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente come molti, con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me. Perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, notate, fra non molti giorni. Cioè, non molti giorni dopo questi 40 giorni, lo Spirito Santo avrebbe battezzato essi, cioè i discepoli. Così quelli che erano uniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, ovviamente stiamo parlando di Gesù, Gesù si presentò per 40 giorni. Dopo la sua crocifissione e risurrezione, i prossimi 40 giorni sono descritti qui. Gesù si presentò, parlava con loro delle cose riguardo al regno di Dio ed altre cose per 40 giorni, ok? Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, Gesù, dicendo: Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo, cioè tra non molti giorni, verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse ai loro occhi. E come essi avevano già avevano gli occhi fissi in cielo, mentre essi se ne andava, ecco due uomini in bianche vestiti presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è tolto da voi è stato accolto in cielo, ritornerà nella medesima maniera, cioè in modo visibile, corporale, in cui lo avete visto andare in cielo. Allora essi ritornarono a Gerusalemme dal monte chiamato De Uliveto, che è vicino a Gerusalemme quanto un cammino di sabato. E rientrati in città, salirono nella sala di sopra dove si trattenevano Pietro e Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfio e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. E questo copre quanto sappiamo di quei 40 giorni. Gesù si presentò e parlò del regno di Dio ed altre cose, ok? Con prove, diciamo, come è scritto qui, con prove, molte prove indiscutibili, che lui era proprio tornato dalla morte e aveva ancora un piano futuro divino, diciamo, ok? Quindi vogliamo sottolineare che Gesù disse agli apostoli che non fra molti giorni, nel versetto 5, dopo che i 40 giorni si sarebbe adempiuta una promessa del Padre riguardante lo Spirito Santo. E ora sappiamo che fra non molti giorni sarebbero 10 giorni, il giorno di Pentecoste, ok? Perché 40 più 10 fa 50, ok? 50. Tutto ciò che sappiamo di quei giorni è riportato in Atti 1, 12 a 26, che non leggeremo, diciamo, per motivo di tempo, no? Se volete leggere dopo, va bene. 10 giorni sono coperti capitolo 1, versetto 12 a 26. Questo ci riporta al punto di partenza, Atti 2, 1, dove leggiamo di nuovo: e come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, cioè quella camera di sopra, dove aspettavano l'adempimento della promessa del Padre in cui lo Spirito Santo doveva venire per battezzarli e dargli potenza, non per fare cose strane, ma per essere testimoni fino all'estremità della terra. Ok, quindi perché questa giornata è importante per noi? Dopo versetto 1, dobbiamo leggere versetto 2 solo fino a 4 per ora, ok? Loro stavano aspettando con una sola mente nello stesso luogo. Versetto 2. All'improvviso viene dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividono e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo ciò che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ok, la Pentecoste fu il giorno in cui lo Spirito Santo fu mandato a dimorare, non solo qui, perché stiamo parlando dei 12 in questo momento, non solo negli apostoli, ma in ogni persona che crede. Da quel giorno fino alla fine di questo periodo speciale della storia. Ok? E capiamo e sappiamo che la promessa e la venuta dello Spirito Santo non è stata promessa o succedeva qui solo ai apostoli, perché Pietro disse una cosa che ho notato per la prima volta, una cosa bellissima nello stesso capitolo. Andiamo al versetto 38 di Atti 2. Subito dopo, qui, dopo versetto 4, i dodici erano ripieni di Spirito Santo, battezzati nello Spirito, e cominciarono di parlare a questa Gerusalemme strapiena dei giudei, e tutti sentivano nella loro propria lingua, nel loro proprio dialetto, infatti la Bibbia dice. E questo fa parte del primo sermone di Pietro, il primo giorno dell'esistenza della Chiesa. Quindi, versetto 38, allora Pietro disse loro, cioè la casa di Israele, versetto 36 e 37, no? Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele, che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo, ora essi, cioè casa di Israele, essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e gli altri apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, cioè alla casa di Israele. Ok? Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, come noi apostoli. Se ravvedersi e credere, riceverei lo Spirito Santo esattamente come noi, poiché la promessa è per voi, chi? Uomini di Israele, casa di Israele. Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, cioè figli ebrei, discendenza, ok? E c'è un altro gruppo, è per tutti coloro che sono lontani. Questo è un altro gruppo nominato che possono e riceverà lo Spirito Santo, il dono, se si ravvede e crede. Quelli che sono lontani. Ok? Dobbiamo capire qui che questo è un nome per i gentili usati dagli ebrei. Quindi qui c'è la promessa che sia gentile che ebreo, se tu credi, tu riceverai il battesimo, il dono dello Spirito Santo. E questo qui era come una bomba atomica, perché non esisteva mai la promessa che un gentile può essere o può avere lo Spirito Santo come un ebreo. Questo era una cosa proprio nuova. Andiamo ad Efesini, capitolo 2. Efesini, capitolo 2. Quindi la promessa è per voi, casa di Israele, e anche per i gentili. Andiamo ad Efesini 2, per tutti coloro che sono lontani. Efesini capitolo 2, versetto 11. La Bibbia dice, perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano umana, eravate voi gentili, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, essendo senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, notate voi che un tempo era lontani, quelli che sono lontani. Siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù Cristo. Versetto 17. Ed egli viene per annunziare la pace a voi che eravate lontani, gentili, e quelli che erano vicini, gli ebrei. Quindi Pietro, quando diceva la promessa è per voi, casa di Israele, e i vostri figli, e anche per i gentili. Questa era una cosa nascosta che è stata rivelata al giorno della Pentecoste. E vogliamo parlare più profondamente di questo argomento. E poi il versetto dice, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi il giorno di Pentecoste stesso, no? Quel giorno 2000 anni fa, Pietro disse perché Gesù Cristo era morto, risorto e asceso al cielo, no? Che allora chiunque sia ebreo che gentile, si fosse riveduto e avesse creduto in lui per il perdono dei peccati, sarebbero stato battezzato con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. E più avanti, nel capitolo 10, Pietro, diciamo, fece un'esperienza di questa nuova verità con Cornelio. Ricordate? E cosa richiedeva per Pietro di finalmente comprendere almeno un po' questa nuova realtà? Due visioni ed alcuni miracoli per spingere Pietro di entrare nella casa di un gentile. E poi alla fine Pietro raccontò cosa è successo quel giorno in Atti capitolo 15. Quindi andiamo ad Atti capitolo 15, in cui Pietro disse una cosa ben chiara. Atti 15, versetto 7 fino a 9. Atti 15, 9. Ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro, uomini e fratelli, voi sapete che fin dai primi tempi Dio tra noi scelse me, finché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, notate, dando loro lo Spirito Santo proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato il loro cuore mediante la fede. E finalmente Pietro sta per capire questa nuova realtà, ma richiedeva due visioni, un angelo che vede tutto quanto per farlo entrare in una casa di un gentile, finalmente per capire, ok, allora ora non c'è una differenza, c'è una cosa nuova, in cui un'epoca nuova in cui stiamo vivendo. E quindi torniamo ad Atti capitolo 2. Dopo Pietro disse in versetto 38 e 39 che la promessa è per voi, per i vostri figli, è per quelli, per coloro che sono lontani, no? I gentili. Non è per caso che Pietro pronunci queste parole dopo che proprio quel giorno migliaia di persone avevano creduto in Cristo. Infatti, se mi non sbaglio, 3.000 o 5 quel primo giorno. 5.000, ok? Dopo questi 5.000 credevano in Cristo e molti altri nei giorni immediatamente successivi della Pentecoste. Nel capitolo 2, versetto 47, la Bibbia dice, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva, notate, alla Chiesa. Questa è la prima usanza della parola Chiesa in tempo presente. Perché? Perché lo Spirito Santo è venuto e ora lui battezzava tutti quelli che credono, sia gentile che ebrei. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Quindi la Chiesa non è un'istituzione, non è un'organizzazione. La Chiesa consisteva di persone salvati, nati di nuovo. Questo è l'unico modo per far entrare la Chiesa. essere salvata, rinata spiritualmente attraverso la fede in Cristo Gesù, che poi porta il battesimo o il dono dello Spirito Santo che ci battezza nella famiglia di Dio. Ok? Allora, la realtà di ciò che accade a Pentecoste segnò l'inizio dell'adempimento di una promessa fatta non solo dal Padre, nella venuta dello Spirito Santo, ma anche una promessa fatta da Gesù. In Matteo 16, 18. Queste sono tutte cose abbastanza familiari, però vogliamo andare passo per passo per rendere chiaro che fu nata qualcosa proprio di nuovo il giorno della Pentecoste. Ok? Matteo 16, 18. E io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Il giorno della Pentecoste è il giorno in cui Cristo iniziò di edificare la sua chiesa, perché qui era un evento ancora nel futuro. Io edificherò. La chiesa non esisteva in questo momento, ma iniziò il giorno della Pentecoste e ora Gesù sta edificando ancora la sua chiesa. La chiesa non esisteva ancora in questo momento, ma sarebbe stata edificata in futuro. Considerate, questo è importante, tutti i Vangeli, no? O in tutti i Vangeli, c'è solo un'altra occasione, quindi due in totale, tra Matteo, Marco, Luca e Giovanni, solo due occasioni in cui troviamo la parola chiesa utilizzata, ovvero in Matteo 16, 18 e Matteo 18, 17, in cui Gesù sta dando istruzione per la futura pratica disciplinaria nei confronti dei trasgressori nella Chiesa. Solo due, e in ogni caso tutte e due futuro. Perché? Perché la Chiesa non esisteva ancora quando Gesù camminava sulla terra. Era una cosa futura. Ok? Però, nel libro degli Atti, dopo capitolo 2, versetto 47, ci sono altre 16 volte in cui la Chiesa è menzionata sempre al tempo presente e mai futuro. Solo due in tutti i Vangeli, tutti e due nel senso futuro, 17 solo nel libro degli Atti, tutti nel tempo presente. Ok? Ripeto. Entrambi i casi nei Vangeli sono solo al futuro, mentre tutti i 17 riferimenti nel libro di Atti e ogni altro riferimento, no, nel resto del Nuovo Testamento sono solo al tempo presente. Il giorno di Pentecoste segna l'inizio della Chiesa, la nascita della Chiesa, che ha segnato il momento di qualcosa di totalmente nuovo e totalmente sconosciuto prima di quel giorno. E perché voglio sottolineare ed enfatizzare questo? Perché c'è una teologia che dice la Chiesa esisteva nell'Antico Testamento, che è una falsa visione, è una visione con troppo alleanza ad un sistema teologico invece che la parola di Dio. Ok, la Chiesa non esisteva nell'Antico Testamento né nei Vangeli. La Chiesa iniziò il giorno della Pentecoste e prima non c'era una Chiesa. E se c'è una, se senti qualcosa che dice la Chiesa, è un fraintendimento totale o un'ignoranza volontieri, ok? Del senso chiaro della parola di Dio. Noi oggi stiamo celebrando questo periodo unico bello e divinamente progettato in cui abbiamo il privilegio di partecipare con questi cinque benefici che erano nascosti e sconosciuti da tutte le altre epoche nella storia dell'umanità. Celebriamo il privilegio che abbiamo, per grazia di Dio, di appartenere a un periodo unico nella storia umana che era totalmente sconosciuto prima di questo stesso giorno, circa 2000 anni fa. Ok, ci siamo, vogliamo leggere questi versetti. Andiamo a Romani 16. Romani 16. Voglio definire cosa Paolo intende quando parla di un mistero. Biblicamente, cos'è un mistero? Almeno quando fa riferimento alla Chiesa, a questo periodo in cui viviamo, perché viene chiamato un mistero parecchio volte da Paolo e dobbiamo definire cosa vogliamo dire quando parliamo di un mistero, perché non vuol dire qualcosa che non possiamo capire, misterioso nel senso mondiale, ha un significato molto particolare nella mente di Paolo. Quindi Romani 16:25. Ora colui che vi può raffermare secondo il mio Evangelo e la predicazione di Gesù Cristo, notate, secondo la rivelazione del mistero. Il mistero fu rivelato, che fu tenuto segreto per tutti i secoli passati. Ora qualcosa è stato rivelato che fu nascosto da tutti gli altri secoli. Una nuova cosa rivelata, che era sempre nascosto, o tenuto in segreto, diciamo, per tutti gli altri epoche. Andiamo ora a Efesini capitolo 2. Scusa, 3, versetto 2, giusto, grazie. Il beneficio di questa Bibbia gigante è che c'è ancora Efesini e anche stampata abbastanza grande per leggere, quindi due benefici. Efesini capitolo 3, versetto 2. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno... No, questo è Filippesi. Grazie, Marco. Non è... sì. Allora, la colpa appartiene a me, non è nessuna scusa in questo senso, era colpa mia proprio. Allora, Efesini 3, 2. Seppure avete sentito dalla dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, cioè Paolo, ok? Come per rivelazioni, egli mi ha fatto conoscere, notate di nuovo, il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. E qui vogliamo fermarci perché torniamo al versetto 6. Il segreto, il mistero, qualcosa tenuto in segreto fino a questo momento, dicevo Paolo. E ancora Colossesi, capitolo 1, versetto 24 fino a versetto 27. Efesini 1, 24. Ora mi rallegro nella mia sofferenza per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo, ok? Di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto dai secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Ai suoi santi, a quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Quindi qui c'è la definizione che Paolo ci dà di un mistero. Un mistero, no? Secondo Paolo, il modo in cui dobbiamo capire il mistero della Chiesa e, diciamo, i benefici, no, che fanno parte del, chi è, della Chiesa, il mistero in riferimento alla Chiesa, ovvero qualcosa che non era stato rivelato a nessun altro popolo in nessun'altra epoca. Quindi quando leggiamo il mistero, non vuol dire che è qualcosa che non possiamo capire, che è fuori dalle nostre capacità, ma va bene, è un mistero. No, vuol dire qualcosa che era stato tenuto segreto, ma ora è stato non solo rivelato, ma sperimentato da noi che facciamo parte della sua Chiesa. Certo, c'è sempre un aspetto misterioso, nel senso che non possiamo capire mai, ok, o spiegare completamente ciò che stiamo sperimentando in Cristo, ma possiamo capire ciò che Dio ha pianificato e ciò che sta succedendo in questo periodo unico. Perché? Perché ora è stato rivelato attraverso principalmente Paolo, però Pietro fa la prima menzione del fatto che ora non c'è nessuna differenza quando la Chiesa fu, diciamo, inaugurato, ok? Ok. Ora voglio citare qualcosa. Durante il periodo apostolico esistevano i culti misterici, così chiamati perché i loro riti di iniziazione erano misteri o segreti per chi non apparteneva al culto. L'iniziazione consisteva in vari riti attraverso i quali il novizio veniva introdotto a questi misteri. La parola era quindi usata per riferirsi a verità significative che un tempo erano nascoste, ma che ora sono rivelate. Quando viene usato un riferimento alle verità riguardanti la Chiesa, la parola mistero non dovrebbe essere intesa come una verità incomprensibile o oscura, ma piuttosto come una verità un tempo nascosta, cioè ai tempi dell'Antico Testamento, ma ora rivelata nel Nuovo Testamento. Perché facciamo parte di questo gruppo, no? Esclusivo, la Chiesa, ora capiamo tutti questi misteri, queste verità che erano nascosti prima. Quindi pensateci, prima del giorno di Pentecoste non si aveva alcuna consapevolezza di queste verità che oggi viviamo come credenti nell'epoca della Chiesa. Proprio una cosa fuori testa, fuori campo, fuori capacità di capire che un gentile come io posso avere uguale accesso a Dio, che io posso avere la presenza di Dio stesso in me, che io posso far parte, no, di tutte le promesse di Dio fatte da tutte le età. Erano tutte quante cose nascoste e incomprensibili per un uomo nell'Antico Testamento. Perciò, vogliamo esaminare questi cinque misteri che si svelano attraverso la nascita della Chiesa. Boia! Allora, magari dirò quattro perché non arriviamo a cinque. Allora, il primo mistero. Facciamo il primo mistero. Il primo mistero è che ogni persona, a prescindere dalla nazionalità, riceve, abbiamo detto, no, in breve, il battesimo e il dono dello Spirito Santo nel momento in cui crede in Gesù Cristo come Salvatore personale. Non è che un gentile come io devo fare qualcosa in extra o devo diventare ebreo. No, io come sono, quando ho creduto, Dio ha mandato lo Spirito Santo per battezzarmi e farmi entrare la sua famiglia, la sua chiesa, il corpo di Cristo. Nell'Antico Testamento, ok? Non vi è alcuna promessa e neanche alcun esempio del genere. Nei tempi passati, diciamo, lo Spirito Santo, diciamo, scendeva su alcune persone per un certo periodo e per un certo scopo. Ma nell'attuale dispensazione egli dimora in ogni credente per sempre. Ogni credente per sempre, non alcuni uomini scelti di Dio per una cosa molto particolare, per un periodo particolare e breve e poi se ne andò. No, lo Spirito Santo ora dimora in ogni credente per sempre. Alleluia. Ok? Andiamo a Giovanni 14. Giovanni 14, versetti 16 e 17. Giovanni 14, 16. Gesù disse, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi io conoscete perché dimora in voi, dimora con voi e notate e sarà in voi. In voi. C'è una grande differenza del dimorare con e in. Lo Spirito Santo in precedenza dimorava con alcuni uomini per un po' di tempo, ma ora lui vive in ogni credente per sempre. Quindi Gesù parlò qui ai dodici, ok? Solo ai dodici, della verità della presenza permanente dello Spirito Santo, ma non rivelò che essa sarebbe stata destinata a tutti gli uomini, perché lui in questo momento ha detto solo a voi dodici. Quindi Gesù non rivelò totalmente questa nuova dottrina dello Spirito Santo. Ok? Questo doveva ancora essere rivelato. Abbiamo visto che Pietro fu il primo a menzionare questa verità il giorno di Pentecoste, nel suo primo sermone, ma fu l'Apostolo Paolo, l'uomo, diciamo, prescelto, o possiamo dire eletto, per me non c'entra che parola usiamo, per esporre queste verità nel Nuovo Testamento. Paolo ha detto, Dio mi ha affidato l'incarico di rivelare ciò che fu nascosto, cioè il mistero della Chiesa. Abbiamo già letto la sua testimonianza al riguardo nei versetti che parlano del mistero della Chiesa, un tempo nascosto, ma ora rivelato attraverso di lui. Leggiamo quindi in Colossesi di nuovo, capitolo 1. Colossesi 1, versetto 26 e 27, di nuovo abbiamo già letto. Il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, a quali ai quali Dio ha voluto far conoscere quali sono le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili. Ecco una parte del mistero, qualcosa nascosto in precedenza, che è Cristo in voi. Il primo mistero svelato, il giorno della Pentecoste, con la nascita della Chiesa, è Cristo in voi. Cristo, lo Spirito Santo, lo Spirito del suo Figlio, lo Spirito di Cristo che dimora in ogni persona che crede, sia ebreo o gentile, ognuno e chiunque che crede riceverà Cristo dimorante in lui. Una cosa proprio nascosto da tutte le altre generazioni. Sto citando le rivelazioni date nel primo capitolo della lettera ai Colossesi, viene ampliata in Colossesi capitolo 2, dove Cristo è presentato come colui in cui tutta la pienezza della deità abita corporalmente, con il risultato che coloro in Cristo dimora o hanno questa stessa pienezza. Leggiamo Colossesi 2, questo è pazzesco, eh? Colossesi 2, versetto 9 e 10. Poiché in Lui, cioè che fa riferimento a Cristo alla fine del versetto 8, in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi, o possiamo dire e noi che crediamo, siamo stati ripieni di Lui. Però in Lui dimora tutta la pienezza della deità. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che tutta la pienezza della deità dimora in noi. Ma ci siamo? Non è che quel giorno in cui tu hai creduto che hai ricevuto una parte, una certa misura della divinità, dello Spirito Santo, ma abbiamo ricevuto tutto. E non c'è niente che possiamo o dobbiamo aggiungere allo Spirito Santo, il dono che Dio ci ha dato. Non c'è una seconda esperienza che ci dà più pienezza. Non è niente che manchiamo in Cristo Gesù, perché in Lui dimora tutta la deità corporalmente e Lui dimora in me. Quindi Dio mi ha dato tutto il necessario per vivere una vita santa ed efficace in Cristo Gesù. Ora andiamo ad Efesini capitolo 2, perché Paolo ribadisce questo in modo ancora più chiaro. Efesini capitolo 2, versetto 22. In cui, nel Signore, in Cristo, anche voi siete insieme edificati, notate, per essere una dimora di Dio nello Spirito. Alleluia! Dio dimora in noi. Grazie alla presenza dello Spirito Santo che è stato mandato il momento in cui abbiamo creduto. Il mistero, cioè Cristo in voi o in noi, e che siamo edificate per essere una dimora di Dio. Per Israele nell'Antico Testamento Dio dimorava in una tenda, in un tempio con loro. Però noi in questa epoca Dio vive in noi e noi siamo il tempio di Dio stesso. Non è Dio stesso a dimorare con noi, ma a dimorare in ogni persona che crede in Gesù Cristo come Salvatore. E concludiamo per ora dicendo questa mattina, no? Come Chiesa locale, celebriamo questa realtà, questa nuova verità, proprio nel giorno in cui è stata rivelata, il giorno della Pentecoste. Cristo in noi. Noi siamo la dimora di Dio e non manchiamo, manchiamo niente. Dio ci ha dato tutto il necessario, come diceva Pietro, no? Tutto che appartiene alla vita e alla pietà, che prima nessuno ha sperimentato ed è proprio nascosto fino a questo giorno, 2000 anni fa. Abbiamo ancora 3 punti di fare, quindi prendiamo 10 minuti, poi riniziamo subito dopo la pausa.